Bene, innanzitutto ben trovati a tutti voi. È un periodo particolare, si cerca di avere un periodo di refrigerio, di vacanza. Io soltanto 2 giorni ho potuto godere un po' di rinfrescamento, se così possiamo dire, però ho gustato con piacere. Stamattina voglio condividere con voi questo brano che si trova appunto in Ebrei. Siamo arrivati al 10° capitolo, e dal versetto 1 al versetto 10, e questo ci fa pensare, più che altro ci fa meditare una cosa molto importante, perché noi o meglio, quando ci troviamo di fronte a delle realtà un po' complicate, ci vengono delle domande, ci vengono anche dei quesiti. Allora, sicuramente mi è capitato di testimoniare, di parlare a qualcuno, e noi sappiamo che la nostra realtà non è solo su questa terra, ma va al di là. Sapete tutti, per esempio, che proprio ieri è morto un personaggio che tutti quanti conoscono molto bene. È stato un giornalista molto importante. Questo si chiama Piero Angela. Molto belli, e all'età di 93 anni lui è morto, per cui noi sappiamo che non c'è un uomo che possa vivere per l'eternità. E a me mi ha fatto molto pensare questo, perché a me mi è piaciuto molto quello che lui faceva in televisione, perché spiegava delle cose scientifiche alla portata di tutti. E poi, leggendo un po' della sua biografia proprio in questi giorni, ho scoperto che lui non era laureato. E con tutto ciò, che lui non era laureato, ha ricevuto 10, mi pare 12 lauree honor causa, cioè praticamente veniva, diciamo, riconosciuto da tanti personaggi della cultura come una persona molto preparata. E lui diceva appunto che non si era laureato perché dice, i suoi insegnanti che ha incontrato non sapevano insegnare. E difatti io ho apprezzato molto il suo modo di spiegare le cose, perché erano cose molto complicate dal punto di vista scientifico, ma lui le rendeva molto semplici da assimilare. Allora, leggendo un po' la sua biografia, è stato un personaggio così importante, ha avuto questi riconoscimenti anche dal punto di vista dello Stato, e addirittura ha scritto, mi pare, più di 30 libri. 35 libri lui ha scritto. Insomma, lui ha fatto, cioè, che cosa gli mancava? Io quando ho letto questo, una cosa gli mancava: Gesù Cristo. Io ho avuto l'occasione di l'ho incontrato, mi sono visto così un po' all'improvviso, perché stava nell'area in cui io lavoro. E io gli avrei detto veramente proprio queste cose. Mi ha detto, hai fatto una bella trasmissione su Super Quark, quando ha parlato dell'uomo, che cos'era l'uomo, come era concepito l'uomo dal punto di vista fisico, tutte le sue. E gli avrei detto, e ancora pensi che questo uomo è venuto fuori per caso, perché lui non credeva a Dio, perché lui era una persona che naturalista al 100%, però non credeva a un Dio creatore. E questo a me un po' mi è dispiaciuto. Però noi stamattina affrontiamo un tema un po' particolare, perché anche in questa circostanza parliamo dell'uomo. E praticamente questo brano vuole dare una risposta all'uomo. E la risposta a che cosa? A come avere una vita di comunione eterna con Dio. Come può l'uomo avere una vita di comunione con Dio? Qualcosa di che non finisce mai, che tiene sempre in contatto l'uomo come creatura e Dio come creatore. E infatti, se noi leggiamo questi 10 versetti che si trovano prima, scusate, in Ebrei capitolo 10, in cui dice questo: la legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio, altrimenti non ci sarebbe forse cessato di offrirli, se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravati dai peccati. Invece di quel sacrificio viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati. Perciò, scusate, perché è impossibile che il sangue di cori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sempre. Allora, a questo punto dobbiamo dare una spiegazione, perché ci troviamo di fronte a qualcosa che serve all'uomo. Che cos'è l'uomo? L'uomo è innanzitutto imperfetto, non come dovrebbe essere, perché Dio non l'uomo cercando di dargli una certa perfezione. Noi leggiamo in Genesi che cosa ha fatto? Ti ha creato l'uomo a sua immagine, a somiglianza. Invece noi sappiamo e vediamo anche dalla scrittura che l'uomo è peccatore ed empio, perché maledice, inganna, mente, ruba, froda, spettegola, si lamenta, si irrita, giudica, discrimina, odia, attacca, lotta, fa la guerra e uccide. E pensate che noi sappiamo molto bene che uccidere non è soltanto uccidere una persona fisicamente, ma anche moralmente. E sappiamo che Gesù che cosa ha detto? Chi dice roca a una persona, lo ha come ucciso. Roga vuol dire stupido. Dunque l'uomo è concupiscente, è immorale. E per appagare le sue concupiscenze, o anche solo per qualche minuto, il piacere, è pronto ad attaccare e abbattere i più deboli. Oppure cerca di essere attraente e si ottiene il piacere di ottenere il piacere per appagare la sua concupiscenza, anche se questo significa distruggere il coniuge, il figlio o la vita di altri. Per cui c'è una sorta di situazione egoistica che porta a tutte queste cose, tutte queste conseguenze. Però dice che infine l'uomo trascura, ignora, rinnega e rifiuta e maledice Dio. Queste cose fa l'uomo. In un modo o nell'altro le fa, sotto tanti aspetti e sotto tanti momenti e azioni. Tutto questo che cosa significa? Che l'uomo non potrà mai vivere con Dio. Perché? Perché è troppo privo di perfezione per poter vivere con Dio. Dio non vuole vicino un uomo di che fa queste cose o che pensa o che vive in questo modo. Cosa si può fare a questo punto? Che cosa è necessario? L'unica soluzione è che i peccati siano purificati. L'uomo è colpevole, quindi deve portare proprio la colpa dei suoi peccati e deve soprattutto affrontare il tribunale del giudizio della condanna, perché tutti saranno davanti a questo tribunale. In Malachia 3:2 è scritto: chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sarà qualcosa a cui l'uomo deve affrontare e non può essere sottratto. Pensate le parole che lui usa, il fuoco del fonditore. Il fuoco che del fonditore era un fuoco molto forte, che fondeva i metalli, per cui nessuno poteva resistere a questo calore. È come la potassa dei lavatori di panni, dice, quando c'era questo, oggi che cosa usiamo, i detersivi, a quel tempo si usavano altri prodotti che appunto servivano per togliere, cancellare lo sporco. Ma un'altra domanda che dobbiamo farci è questa: l'uomo è consapevole di essere un peccatore? Perché noi conosciamo questa realtà, ma non so se a voi è capitato mai qualche volta di dire a qualcuno, magari dice, ma tu sei un peccatore? A me è successo, io l'ho detto, a un collega l'ho detto, tu sei un peccatore. E lui subito che cosa mi ha detto? E tu? Dice, tu sei un santo proprio al 100%. Ho detto, no, io sono un peccatore, però sono salvato. La differenza tra me e te è questa: io sono un peccatore come te, ma sono salvato, tu no. In Romani 3:20 è scritto: perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. Questo era lo scopo della legge, in primis, dice Paolo, lui che la sapeva lunga, che conosceva tutto, perché lui ha studiato, no? Ai piedi di Gamaliele, era uno formato, conosceva tutti gli aspetti del giudaismo, E lui si era reso conto che la legge non poteva salvarlo. La legge gli dava questa sensibilità del peccato. Diceva, tu sei un peccatore perché hai bisogno di essere salvato, perché tu devi fare qualcosa per i peccati. La sua unica speranza di salvezza, che cos'è?
Come si ha?
Una di salvezza è di essere accettato da Dio e trovare un sostituto che, da sacrificare per i suoi peccati. Questo è la speranza dell'uomo. È la possibilità di essere giustificato sotto certi aspetti. L'uomo infatti può essere liberato dal peccato e delle sue colpe solo se trova un sostituto che prende su di sé le sue colpe e si sacrifichi per i suoi peccati, portando il suo giudizio e la sua condanna. Per cui davanti al Signore il peccato va punito, non c'è rimedio. Ecco perché c'è questo concetto di essere davanti a Dio e subire che cosa? Un giudizio. Allora dice, il giudizio va fatto, no? Il Signore non lo elimina, il Signore dice che il giudizio ci sarà, o direttamente o indirettamente. Questo è quello che Dio dice. In questo modo l'uomo può essere considerato perfetto o totalmente libero dal peccato, quindi può essere accettato da Dio. Se uno ha peccato, bisogna che qualcuno paghi per questo peccato. Non c'è altro rimedio. C'è proprio la cosa più importante, che uno paghi per questo peccato. Non c'è una soluzione, come si dice, diciamo, attraverso una vita umana, che dice, vabbè, tu hai fatto questo, dice, vabbè, per questa volta va bene, non ti facciamo niente, però sta attento la prossima volta. Questo è quello che l'uomo pensa che Dio possa fare. Infatti, una volta parlando con un collega, pensava questo, dice, io quando sarò davanti a Dio, sì, lui mi dirà, sì, ho sbagliato, ho fatto questo, ma diceva, lui mi darà un buffetto e mi dirà, entra dentro, vieni pure tu in paradiso. Ma non è così. Il Signore non rende giusto il peccato se non viene in un qualche modo condannato proprio con una punizione. In questo modo l'uomo può essere considerato perfetto, totalmente libero dal peccato, quindi può essere accettato da Dio quando viene appunto fatto espiare il peccato. E questo è esattamente quello che è successo. Dio ha stipulato un primo patto con l'uomo, proprio per dire il peccato va espiato, non c'è niente da fare. Sotto il primo patto gli animali venivano sacrificati per i peccati dell'uomo. Questi animali dovevano essere puri, perfetti, senza difetto e senza impurità. Per cui volevano essere delle persone, o meglio, delle cose, degli animali, che non avevano niente di peccaminoso, se così possiamo dire. E l'animale sacrificato indicava almeno tre cose. Dice, una vita senza peccato portava i peccati degli uomini. Cioè, questo animale che non aveva mai peccato, perché era un animale, non era una persona, portava i peccati degli uomini. L'altro aspetto era, i peccati delle persone venivano posti su una vita che portava la colpa e la condanna al posto della persona. Per cui è come se loro si prendevano la colpa dell'uomo o degli uomini, insomma, in questo caso, e venivano a essere sacrificati per questo motivo. Terza cosa, dice, una vita perfetta, senza difetti, veniva offerta per sostituire l'uomo peccatore. Questi erano, diciamo, tre elementi che volevano in certo modo spiegare perché si facevano questi sacrifici. Quindi i sacrifici di animali non erano in grado di rendere perfetti i fedeli, alla fine non potevano perfezionare, perché non essendo in grado di rendere perfetta la coscienza, liberandola dal peccato. Anche se si facevano questi sacrifici, gli uomini non erano liberati e la loro coscienza non era libera. Il peccato ancora rimaneva nella coscienza di questi uomini. Gli israeliti non potevano provare il senso di purezza perpetua e di liberazione della colpa del peccato, né il completo riposo della coscienza. Non potevano sentirsi liberi del peccato. Se i sacrifici fossero stati in grado di assolvere definitivamente, non ci sarebbe forse cessato il compito, il tragitto annuale dei tabernacoli e del Tempio? È quello che un po' abbiamo anche letto, no? Dice, se questo era veramente il liberare dei peccati, perché si continuava a ripetere, a fare i sacrifici? E ogni anno bisognava andare a fare questo? Perché occorreva questa ripetizione? Possiamo fare un esempio. È difficile affermare che chi deve prendere una medicina ogni ora per rimanere in vita sia guarito. È un po' quello che voleva dire l'autore oppure lo scrittore di questo brano. Lui dice, se io devo ripetere questo sacrificio, vuol dire che il sacrificio che avevo fatto l'altro anno non vale. Non è un sacrificio capace di cancellare il peccato. Come quando uno prende una medicina, continuamente, prende questa medicina per rimanere in vita, vuol dire che ancora non sei salvato,
non sei guarito completamente. Allora, noi vediamo che questo primo punto da affrontare proprio nei primi quattro versetti del brano che abbiamo letto, il sacrificio di Cristo, benché unico, fu pienamente e adeguato.
Vuol dire che praticamente c'è stato un sacrificio particolare che ha potuto liberare la coscienza dell'uomo e cancellare i peccati.
Quindi il sangue di tori, di capri, non aveva il potere di togliere i peccati, come già abbiamo accennato in precedenza, i sacrifici costituivano un rimedio delle colpe rituali. Cioè,
voleva dire che le persone si rendevano degni di partecipare a un rito.
Erano, diciamo, in modo che questi erano sgravati, se così, da un certo grado di colpevolezza, ed erano in grado di purificazione
cerimoniali, erano
capaci di partecipare a queste cerimonie, ma finiva lì. Non aveva una cosa più avanti per il peccato, poiché è incapace di procurare un'adeguata riparazione per la natura corretta dell'uomo e per le sue opere malvagie. Vuol dire che questa situazione non portava al perdono dei peccati.
Era soltanto un fatto esteriore. La legge era solo un'ombra dei beni futuri, come dice l'autore. Abbiamo letto proprio nel primo versetto che questa legge aveva un'ombra, vuol dire qualche cosa. L'ombra non dà tutto il significato di chi è stato avanti, ma è un riflesso, se così possiamo dire. La legge indicava la persona è l'opera di Cristo, ma era solamente un misero surrogato.
Per cui questo che si faceva era soltanto un surrogato di quello che doveva avvenire, di quello che poi si sarebbe realizzato, di quello che si sarebbe rivelato all'uomo. Per cui possiamo dire che preferire la legge a Cristo è come preferire una fotografia della persona invece di quella che è realmente la persona. Ci accontentiamo di una fotografia invece di quella persona. E questo che cosa vuol dire? È praticamente un insulto alla maestà di Cristo, perché noi ci accontentiamo di un surrogato. E questo può accadere ancora oggi, perché l'unico sacrificio che poteva sostituire l'uomo doveva essere un altro uomo. La sostituzione nel peccato non poteva farlo un animale, ma doveva farlo un altro uomo. E questo uomo doveva essere come? Perfetto, ideale, perché solo la giustizia ideale poteva coprire le altre persone. Ciò di cui l'uomo ha bisogno è la giustizia perfetta, è ideale, e può sostituirlo e capirlo, presentandolo davanti a Dio e rendendolo giusto, senza peccato e accettabile. Per cui un uomo doveva essere in grado di caricarsi su di sé le colpe di un altro, ma non c'è una persona simile. Allora vediamo che dal versetto 5 al versetto 10 troviamo questo: il sacrificio perfetto è Cristo Gesù, colui che ha fatto proprio piena sostituzione di quei sacrifici. Poteva essere solo Gesù, non c'era altra persona. Quello che abbiamo detto fino adesso, appunto, ci porta al secondo patto che ha fatto Dio con l'uomo. Il primo patto era con la legge, adesso c'è questo secondo patto che stipulò con l'uomo, un secondo patto. E noi sappiamo molto bene che quando il Signore Gesù ha fatto la Santa Cena, disse: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Non nel sangue di animali o di altre cose, di altre bestie che potevano caricarsi la responsabilità dei peccati dell'uomo, ma del suo sangue, perché lui era l'uomo perfetto. Per cui troviamo un nuovo testamento. Questo è il punto. Da questo punto in poi noi vediamo che il Signore ha stabilito qualcosa di importante, ma soprattutto dimostrare che Gesù Cristo è il ministro, oppure meglio, il mediatore del nuovo patto, stipulato con l'uomo. Un nuovo patto che solo Dio poteva fare attraverso la sua persona. In realtà Gesù Cristo è il sacrificio perfetto per i peccati degli uomini. L'autore di Ebrei, se voi avete le vostre Bibbie, avete visto che a un certo punto sembra che i caratteri cambiano, no? Cambiano di forma. Perché? Perché cita il Salmo 40. Perché cita il Salmo 40? Perché è un salmo messianico, perché parla di Gesù. Anche se noi vediamo sopra, c'è scritto che è un salmo di Davide, ma lo Spirito Santo ha investito Davide e a parlare di Gesù, e specialmente i versetti da 6 a 8. E come voi vedete, è come un dialogo. Quelle parole sono come se Gesù parla, anzi no, Gesù parlava e parlava al Padre. E lui aveva un dialogo col Padre. E soprattutto l'autore, perché cita questo brano? Dare l'insoddisfazione di Dio verso i sacrifici e le offerte dell'antico patto. Questo ci fa pensare un'altra cosa. I salmi, il popolo ebreo, li conosceva. E conosceva anche questo pensiero di Dio. E conosceva molto bene questo dialogo. E conosceva molto bene che lì si parlava di un nuovo patto, di un qualcosa di nuovo. Infatti, quei sacrifici erano stati istituiti da Dio, ma non rappresentavano la sua praticamente intenzione definitiva. Era soltanto il primo passo per dimostrare qualcosa di diverso, di qualcosa di più importante. I sacrifici non avevano lo scopo di togliere il peccato, ma piuttosto di indicare che cosa? Il vero agnello, l'agnello di Dio, quello che si caricava veramente delle colpe, il quale avrebbe realmente tolto il peccato dal mondo facendosene carico. Lui si è caricato tutto questo sulla propria vita, sul proprio corpo, proprio per dire che la sua punizione in quel momento era pagare per i peccati. Ogni peccato era stato pagato con quella sofferenza, con quel modo di punire il peccatore. Un grande motivo di insoddisfazione per Dio era il fatto che gli uomini credevano di essere graditi per mezzo delle loro pratiche cerimoniali, benché la loro vita interiore possa peccaminare per essere peccaminosa e corrotta, per cui questa vita peccaminosa rimaneva. E loro pensavano che facendo questi riti cerimoniali potessero essere giusti davanti a Dio. E molti di loro seguivano passo dopo passo la monotona trafila dei sacrifici, senza dare mostra di pentimento o correzione. Facevano questi riti, queste cose, ma dentro di loro non si sentivano pentiti, assolutamente. E anche oggi tante persone pensano di fare delle cose pratiche e sentirsi approvati da Dio. Essi pensavano di pregare Dio mediante l'offerta di sacrifici animali, invece Dio in realtà desiderava che cosa? Un cuore contrito. Per Dio il sacrificio per eccellenza era che l'uomo dimostrasse un cuore contrito, un cuore pentito, un cuore che voleva veramente cambiare la vita. In Romani 8, 3, 4 leggiamo: infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Per cui vedete come Paolo stesso sta dicendo che la legge era impossibile che potesse cambiare questa realtà. Perché? Perché c'era sempre questo scollamento tra una realtà spirituale e una realtà carnale. Questo che fa pensare molto, e questo sicuramente doveva far pensare all'uomo anche di quel tempo, e perché solo si dovevano rendere conto di che cosa? Si dovevano rendere conto che Dio non era un ritualista, uno che trovava piacere nei riti, ma lui andava in profondità, voleva che il cuore dell'uomo di cambiamento, qualcosa di diverso. Infatti, leggendo il Salmo 51,17, dice che il sacrificio gradito di Dio è uno spirito afflitto. Uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Questo è quello che desidera Dio. Un cuore afflitto. Un cuore dove può esprimere praticamente un pentimento, un dolore anche per un peccato, per i peccati che commessi. A proposito di questo, voglio leggere un fatto che praticamente troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 18, versetti da 11 a 14. Questo è Gesù che sta parlando e sta dimostrando che cosa significa avere un cuore contrito, un cuore afflitto. E lui dice: un fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: Oddio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Dice: io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiede. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non stava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo torna a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Che voleva dire Gesù questo? Che quando l'uomo fa determinate cose, non è che le fa per essere giustificato. Oggi purtroppo noi vediamo altre realtà, in altre confessioni religiose, che si fanno delle cose esteriori, come delle processioni, portano delle statue, fanno delle gare per questo, destra e sinistra. E queste persone che partecipano a queste cose pensano di essere giustificati davanti a Dio, ma non è così, non è questo. Dio vuole un cuore contrito, un cuore che pensa di avere veramente guastato qualcosa verso il Signore, un cuore che chiede perdono a Dio per il male fatto. Tornando al brano di Ebrei, è interessante notare l'espressione «Mi hai preparato un corpo». Eppure questo è tratto dal Salmo 40, nel versetto 6. Non lo cercate, perché anch'io l'ho cercato e non l'ho trovato. Questo brano non sono riuscito a trovarlo. Mi hai preparato un corpo. Perché? Perché chi ha scritto Ebrei, dove l'ha preso questo? L'ha preso sempre dal 46, citato nel testo originale dei 70. Cioè praticamente la Bibbia è stata tradotta in greco, sapete la storia, da 70 saggi a Alessandria d'Egitto, e quando fu fatta questa traduzione è stato tradotto questo brano, questo che nelle nostre Bibbie non figura. Da notare che sempre nel Salmo si legge, dice, ma hai aperto gli occhi, e questo lo troviamo nella Nuova Riveduta, oppure tu mi hai forato le orecchie. Questa è la Nuova Diodati. Ci sono questi due versetti, sempre nel Salmo 6, e il versetto 6, 46. E ci sono queste due affermazioni che sembrano diverse, ma conducono tutte e due a una stessa direzione. Vediamo come. Gli occhi aperti simboleggia la prontezza del Messia a ricevere istruzioni da Dio e osservarle all'istante. Come dire, io sono pronto, ecco, tu mi hai aperto gli occhi, io sono pronto. Mentre l'orecchio forato potrebbe invece alludere a una procedura ebraica di forare l'orecchio dello schiavo come segno di vincolo volontario che lo legava al padrone per sempre. E questo è scritto proprio come, come esempio che se lo schiavo voleva rimanere con quel padrone, perché dopo i sei anni, sei o sette anni, lui poteva essere liberato, ma se lui voleva rimanere, lui si faceva questo segno, si faceva fare questo, questo foro nell'orecchio per esempio, per dire io ho scelto di essere con il mio padrone. Per cui che cosa voleva dire questo? Che nella sua incarnazione il Salvatore dichiarò di fatto: io amo il padrone, il mio padrone. E questo è quello che è scritto in Esodo 21:5. Vuol dire che Dio si era, in questo caso Gesù si era messo a servizio completo del Padre Celeste. Queste due affermazioni danno questo, questo indirizzo. Lui si era messo a disposizione, senza riserve. Al versetto 7, infatti, quando la conoscenza più profonda della volontà di Dio era stata rivelata e la pienezza del tempo era giunta, allora Cristo aveva detto: ecco, io vengo, ecco, sono pronto, io sono disponibile. La pienezza dei tempi voleva dire che lui veniva sulla terra, veniva praticamente a dimostrare l'amore di Dio per l'uomo peccatore, e poteva essere lui quello che si caricava su di sé i peccati di tutti gli uomini. La sottomissione di Cristo alla volontà del Padre non fu soltanto un atto compiuto nel tempo, perché nel momento che era necessario che lui interveniva, ma fu anche un processo di dimensione eterna. Per cui questo non è successo in un determinato tempo, in un determinato anno, e finiva lì. No, ma quello che ha fatto si è esteso per l'eternità, perché ancora oggi noi ci siamo qui perché il Signore ha pagato per noi, per i nostri peccati, e siamo diventati degni di poter accedere presso il Padre Celeste. Dal versetto 8 al versetto 10 Cristo sapeva pure che l'adempimento della volontà di Dio avrebbe comportato sofferenza e morte. Ecco perché il peccato deve essere espiato con una condanna, proprio perché il risultato è questo. Egli fu disposto a offrire se stesso, a mettere se stesso come colui che si doveva caricare le colpe degli altri, appunto come sacrificio per i peccati, per compiere la volontà redentrice di Dio, secondo la volontà divina che Cristo ha compiuto. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Cristo fatta una volta e per sempre. Non si ripeterà più. Anche noi quando facciamo questo ricordo, noi non è che diciamo che questo è un sacrificio che si perpetua, no, noi ricordiamo quel sacrificio, noi ricordiamo quello che Dio ha fatto, e questo vale per sempre. I credenti sono stati condotti a quella relazione autentica che li rende eternamente idonei ad avere comunione con Dio ed essere costituiti un popolo di adoratori di Dio. Ecco quello che ha fatto l'opera di Gesù. Questo ha fatto qualcosa di magnifico, e noi siamo qui oggi proprio in virtù di quello che Gesù ha fatto. Terminiamo con questo versetto che si trova in Giovanni 17:19. Il capitolo 17 di Giovanni era la famosa preghiera sacerdotale, e questo ci coinvolge anche noi. Gesù dice: dice queste parole al Padre, dice: per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Che bello sapere questo, che bello sapere che Gesù non si è risparmiato, non si è limitato, e noi siamo il risultato di questo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti vogliamo con tutto il nostro cuore lodare e ringraziare, perché tu hai provveduto in modo meraviglioso, perché Signore altrimenti noi non sapevamo cosa fare e come, Signore, liberarci del peccato. Tu, Signore, ci fai capire che ancora oggi il peccato è qualcosa di tremendo, e quando questo accade ancora oggi noi soffriamo per questo, proviamo dolore, e questa è la cosa che ci fa pensare sempre di più che tu sei un Padre celeste pronto a perdonare e a renderci sempre di più, Signore, possibili a essere con te, vicini a te, perché questo lo hai fatto per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ti lodiamo.